Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, letto da Ginzo Robigins. Capitolo 31. Dopo 5 mesi di cuccagna, sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino, con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò. E arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale, e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 pariglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano i piedi degli stivali da uomo di vacchetta bianca. E il conduttore del carro? Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di mela rosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole, come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di paese dei balocchi. Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse al lucignolo e con 1000 smorfie e 1000 manierine gli domandò sorridendo:
«Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?»
«Sicuro che ci voglio venire!»
«Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi è tutto pieno.»
«Pazienza!» replicò Lucignolo. «Se non c'è posto dentro, io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro.»
E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe.
«E tu, amore mio?»
disse l'uomo, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio.
«Che intendi fare? Vieni con noi o rimani?»
«Io rimango», rispose Pinocchio. «Io voglio tornarmene a casa mia. Voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene.»
«Buon fra ti faccia!»
«Pinocchio!» disse allora Lucignolo. «Dai retta a me! Vieni via con noi e staremo allegri!»
«No, no, no!
Vieni via con noi e staremo allegri!»
gridarono altre 4 voci di dentro al carro.
«Vieni via con noi e staremo allegri!»
Urlarono tutte insieme un centinaio di voci di dentro al carro.
«E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata?» disse il burattino, che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico.
«Non ti fasciare il capo con tante melanconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera!»
Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro. Finalmente disse:
«Fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io!»
«I posti sono tutti pieni», replicò l'omino, «ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta.»
«E voi?»
«E io farò la strada a piedi.»
«No, davvero, che non lo permetto. Preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini», gridò Pinocchio.
Detto fatto, si avvicinò al ciuchino manritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria. Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma l'omino non rise. Si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e, facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare
«Viva Pinocchio!»
e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e, dando una fortissima sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora grandi risate da capo. Ma l'omino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto l'altra metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino:
«Rimonta pure a cavallo e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole.»
Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi. Ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intellegibile che gli disse:
«Povero Gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai.»
Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano, Lucignolo russava come un ghiro e l'omino seduto a cassetta canterellava fra i denti:
«Tutta la notte dormono e io non dormo mai.»
Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse:
«Tienlo a mente, grullerello. I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri, per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi.
A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva. E piangeva proprio come un ragazzo. «Ehi, signor Omino!» gridò allora Pinocchio al padrone del carro. «Sapete cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange!»
«Lascialo piangere! Riderà quando sarà sposo!»
«Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?»
«No! Ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato 3 anni in una compagnia di cani ammaestrati.
Povera bestia!
Via, via!» disse l'omino. «Non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. Rimonta a cavallo e andiamo. La notte è fresca e la strada è lunga!»
Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei Balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade... un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello. Branchi di monelli dappertutto. Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano. Altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: «Viva i Balocci!» invece di Balocchi. «Non vogliamo più scuole!» invece di «non vogliamo più scuole!» «Abbasso l'aritmetica!» invece di «l'aritmetica!» e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi chi più contento di loro? In mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni.
«Oh, che bella vita!» diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo.
«Vedi dunque se avevo ragione!» ripigliava quest'ultimo. «E dire che tu non volevi partire! E pensare che t'hai rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare! Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure. Ne convieni? Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori.
È vero, Lucignolo. Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo. E il maestro invece sai cosa mi diceva parlando di te? Mi diceva sempre...
Non praticare quella birba di Lucignolo, perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male.
Povero maestro,
replicò l'altro tentennando il capo.
Lo so purtroppo che mi aveva annoia e che si divertiva sempre a calunniarmi, ma io sono generoso e gli perdono.
Anima grande,
disse Pinocchio, abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. Intanto, era già da 5 mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola, quando una mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore. Capitolo 32. A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare. Questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo. E nel grattarsi il capo si accorse... Indovinate un po' di che cosa si accorse. Si accorse con sua grandissima maraviglia che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo. Voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando si poté scorgere che i suoi orecchi durante la notte erano così allungati che parevano 2 spazzole di padule. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere. Ma non trovando uno specchio, empì d'acqua alla catinella del lavamano e specchiandovisi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita da un magnifico paio di orecchi e asinini. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro, ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina
che abitava il piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente:
«Che cos'hai, mio caro Casigliano?»
«Sono malato, marmottina mia, molto malato. È malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso?»
«Un pochino!»
«Senti dunque se per caso avessi la febbre!»
La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso di Pinocchio, gli disse, sospirando:
«Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia!»
«Cioè?»
«Tu hai una gran brutta febbre!»
«E che febbre sarebbe?»
«È la febbre del somaro!»
«Non la capisco, questa febbre!» rispose il burattino, che l'aveva purtroppo capita.
«Allora te la spiegherò io!»
soggiunse la marmottina.
«Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più un burattino, né un ragazzo!»
«E che cosa sarò?»
«Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato!»
«Oh, povero me, povero me!»
gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un altro.
«Caro mio!»
replicò la marmottina per consolarlo.
«Oramai è destino, oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati, che pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri, passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari!»
«Ma davvero è proprio così?»
domandò singhiozzando il burattino.
«Purtroppo è così, e ora i pianti sono inutili, bisognava pensarci prima!»
«Ma la colpa non è mia! La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo!»
«E chi è questo Lucignolo?»
«Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa. Io volevo essere ubbidiente. Io volevo seguitare a studiare e a farmi onore. Ma Lucignolo mi disse:
"Perché vuoi annoiarti a studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più. Lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri!"
«E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno?»
«Perché? Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore! Oh, se avessi avuto un zinzino di cuore, non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva tanto bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo come ce n'è tanti. Oh, ma se incontro Lucignolo, guai a lui! Gliene voglio dire un sacco e una sporta!»
E fece l'atto di volere uscire. Ma quando fu sulla porta, si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e, vergognandosi di mostrarli al pubblico, che cosa inventò? Prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fino sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercar Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò. Ne chiese notizia a quanti incontrò per la via, ma nessuno l'aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa e, arrivato alla porta, bussò.
«Chi è?»
domandò Lucignolo di dentro.
«Sono io!»
rispose il burattino.
«Aspetta un poco e ti aprirò!»
Dopo mezz'ora la porta si aprì. E figuratevi come restò Pinocchio quando, entrando nella stanza, vide il suo amico Lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto, Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé: che l'amico sia malato della mia medesima malattia, che abbia anche lui la febbre del ciuchino. E facendo finta di non essersi accorto di nulla, gli domandò sorridendo: «Come stai, mio caro lucignolo?»
«Benissimo, come un topo in una forma di cacio parmigiano.»
«Lo dici proprio sul serio?»
«E perché dovrei dirti una bugia?»
«Scusami, amico, e allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi?»
«Me l'ha ordinato il medico, perché mi son fatto un male a questo ginocchio. E tu, caro burattino, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso?»
«Me l'ha ordinato il medico, perché mi sono sbucciato un piede.»
«Oh, povero Pinocchio!»
«Oh, povero lucignolo!»
A queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio, durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura. Finalmente il burattino, con una vocina melliflua e flautata, disse al suo compagno:
«Levami una curiosità, mio caro lucignolo. Hai mai sofferto di malattia agli orecchi?»
«Mai! E tu?»
«Mai! Peraltro, da questa mattina in poi, ho un orecchio che mi fa spasimare.»
«Ho lo stesso male anch'io.»
«Anche tu? E qual è l'orecchio che ti duole?»
«Tutte e due. E tu?»
«Tutte e due. Che sia la medesima malattia.»
«Ho paura di sì.»
«Vuoi farmi un piacere, lucignolo?»
«Volentieri, con tutto il cuore.»
«Mi fai vedere i tuoi orecchi?»
«Perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio.»
«No, il primo devi essere tu.»
«No, carino, prima tu e dopo io.»
«Ebbene», disse allora il burattino, «facciamo un patto da buoni amici.»
«Sentiamo il patto.»
«Leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo, accetti?»
«Accetto.»
«Dunque attenti.» E Pinocchio cominciò a contare a voce alta: 1, 2, 3. Alla parola 3, i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria. E allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera. Avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo, quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia, invece di restar mortificati e dolenti, cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata. E risero, risero, risero da doversi reggere il corpo. Se non che sul più bello del ridere, lucignolo tutta un tratto si chetò e, barcollando, cambiando colore, disse all'amico:
«Aiuto, aiuto, Pinocchio!»
«Che cos'hai?»
«Ohimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe!»
«Non mi riesce più neanche a me!» gridò Pinocchio, piangendo e traballando. E mentre dicevano così, si piegarono tutte e due carponi a terra e, camminando con le mani e coi piedi, cominciarono a girare e a correre per la stanza. E intanto che correvano, i loro bracci diventarono zampe e i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti,
mandavano fuori dei ragli asinini. E ragliando sonoramente facevano tutte e due coro. In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse:
«Aprite! Sono l'omino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese. Aprite subito! Ho quai per voi!»